però non siamo riusciti a organizzare una diretta, ma abbiamo comunque sopperito con un contributo in differita. Per questo ringraziamo l'avvocato Michele Passione, che abbiamo già sentito in più occasioni, vista la sua esperienza, la sua partecipazione in campagne per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e più in generale in contesti di contatto tra psichiatrizzazione e apparato sanzionatorio. Avvocato che tra l'altro sta seguendo anche il processo per la macelleria di Santa Maria Capua Vetere. E a Michele Passione abbiamo chiesto un'analisi di alcuni recenti dati di cronaca giudiziaria, questa sentenza della Cassazione sull'incompatibilità con la detenzione in carcere per problemi di grave depressione. E restando sul concetto di compatibilità, la morte di Mustafa Fannane dopo la reclusione nel CPR di Ponte Galeria. La prima domanda rivolta all'avvocato Michele Passione è la seguente: questa sentenza della Cassazione sulla definizione della condizione depressiva grave come criterio di incompatibilità con la detenzione in carcere, sentenza all'apparenza significativa ed estendibile a molti altri casi di incompatibilità, si scontra con la realtà di migliaia di persone detenute con gravi patologie e diagnosi psichiatriche. Quali sono i precedenti dal punto di vista giurisprudenziale e che cosa ci suggeriscono?
La sentenza della Cassazione che commentiamo è importante nella misura in cui puntualizza una condizione patologica depressiva quale fattore da tenere in considerazione per il mantenimento di una carcerazione intramenia, appunto, o piuttosto per la concessione di una misura alternativa. Fa scalpore leggerlo, ma in realtà non è affatto una novità, perché si pone nel solco della sentenza della Corte Costituzionale 99-2019, che è intervenuta sull'articolo del codice penale che disciplinava la possibilità di dar luogo senza preclusioni per titoli di reato, limiti edittali, alla detenzione domiciliare laddove fosse pregiudicata la condizione di salute. Solo che fino a quel momento la condizione di salute pregiudicata era quella fisica e non psichica. La Corte è intervenuta con una sentenza molto importante, come dicevo, parlando di grave infermità psichica, che va ovviamente accertata, documentata, e per poter estendere a questa ipotesi la detenzione domiciliare. Il problema che si pone ovviamente non è appunto un problema nuovo, perché il carcere è sofferenza, perché si parla di infermità sopravvenuta rispetto alla commissione del fatto, che quindi non elide la responsabilità penale per l'agito criminale posto in essere dal soggetto, ma è una condizione assai diffusa, perché appunto, dicevo, il carcere fa male, è patogeno e, come dico spesso, è l'unico luogo dove entri sano e ti aprono una cartella clinica. Detto questo, era stata avanzata una proposta dalla commissione ministeriale Pellissero, della quale avevo fatto parte nel 2017, che voleva introdurre misure alternative modulate sulla scorta dell'affidamento terapeutico per i tossicodipendenti o gli alcol dipendenti, cioè per l'articolo 94 del DPR 309-90, consentendo così alle persone non solo di andare in detenzione domiciliare a casa o in luogo di cura, ma di poter godere di un vero e proprio piano terapeutico flessibile e modulato sulle proprie esigenze, ma così non è stato. Anche la sentenza 99-2019 preconizza un intervento del legislatore volto ad estendere in questi sensi e in questi termini la soluzione adottata, che in quel caso era perimetrata dal quesito posto dal giudice a quo. La situazione però, appunto, fotografata da questa sentenza della Corte di Cassazione è una situazione, come dicevo, assai diffusa. A me è capitato di ottenere provvedimenti di detenzione domiciliare nei confronti di persone con condizioni di salute psichica gravemente compromessa, e dunque ritengo che vi siano certamente precedenti in termini. Quello che non occorre più rilevare è l'inferenza della compromissione psichica su quella fisica. Su questo la Corte, sia di Cassazione che Costituzionale, è assai chiara: si apprezza nelle conseguenze più varie a seconda del caso, la compromissione della salute psichica quando grave, annulla rilevando il fatto che questa poi come dire, provochi delle somatizzazioni di tipo fisico che qui non rilevano. Devo dire in conclusione sul punto che la situazione non è solo italiana, la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha in mille occasioni condannato paesi del Consiglio d'Europa e anche l'Italia per condizioni di salute, anche psichica, lesive della dignità dell'uomo, perché questo in definitiva è il bene giuridico da proteggere, il sommo bene giuridico da proteggere. Penso al Belgio, paese da anni serialmente condannato dalla CEDU per condizioni di salute di pazienti, detenuti psichiatrici non prese in considerazione. Penso a una giurisprudenza alluvionale sulle condizioni di salute a partire dal leading case Kudla contro Polonia, ma più in generale penso alle tante situazioni che la Corte ha scrutinato, condannando i paesi che non tengono debitamente in conto questa situazione.
In questa analisi emergono alcuni dati interessanti. Da un lato, come non vengano prese in considerazione le condizioni di sofferenza diagnosticabili, anche diagnosticabili, ma sopraggiunte a causa della detenzione. Sottolineava anche l'avvocato Passione come il carcere sia un contesto patogeno, sia un contesto depressogeno, sia un contesto slatentizzante per quanto riguarda diverse forme di sofferenza e di patogenesi. Dall'altro lato non si evidenziano automatismi, bensì la necessità di attivarsi anche a livello di richieste specifiche per il differimento della pena. Da cui la seconda domanda: quanto ti sembra possa influire la dimensione di classe dell'apparato sanzionatorio, quindi la possibilità di accedere economicamente a determinati processi, al di là del dato clinico, in molti casi al di là appunto del dato clinico, quanto la dimensione di classe possa comportare o meno il ricorso contenitivo al carcere in casi di sofferenza psichica anche connessi a episodi di bassissima rilevanza dal punto di vista criminale? Ed ecco la risposta.
C'è ancora da aggiungere sul punto che certamente il carcere oggi contenitore, una specie di scarica sociale, ma non solo, perché bisogna dire onestamente che in carcere la popolazione non è composta solo da reietti sociali. Bisogna anche allontanare l'idea che in carcere ci siano mostri diversi da noi, ci sono persone come noi, e quindi quando dico come noi ci sono persone ricche, povere, sane, malate, ma naturalmente il carcere, come tutte le istituzioni totali, è contraddistinto da una maggioranza di persone che non ricevono dal welfare quello che potrebbero e dovrebbero ricevere e che riversano i loro bisogni su un'istituzione che la cui legittimità è sempre più in discussione. Quindi se è vero che il carcere come dire, sostituisce il welfare sociale prospettando un welfare penale, bisogna onestamente dire anche che all'interno del carcere c'è una variegata moltitudine di persone. Detto questo, il tema che ci sta occupando in questa discussione, cioè la risposta alternativa extra moenia al carcere in caso di grave infermità psichica, impatta sicuramente con più forza e con più difficoltà sulle persone che non dispongono di risorse economiche e sociali, perché se la malattia è indistintamente come dire, spalmata su ricchi e poveri, belli e brutti, giovani e vecchi, è certamente vero che chi dispone di risorse economiche e sociali può attivarsi banalmente per contattare un consulente che sia in grado di prospettare al giudice una soluzione extra moenia o rivolgersi a un avvocato che abbia competenza in materia, a differenza di chi invece queste possibilità non ce l'ha e quindi si ripropone come dire, un cortocircuito che penalizza chi è privo di risorse.
Sì, appunto, si evidenziava al di là del fatto che Certo, in carcere non ci sono solo persone povere, ma la statistica ci suggerisce una preponderanza di marginalità gestita attraverso la detenzione, anche come descriveva appunto l'avvocato Michele Passione, per una maggiore difficoltà ad accedere a controperizie e consulenze che, pur essendo centrali, quantomeno molto rilevanti per quanto concerne gli esiti di un iter processuale o di un iter per il differimento della pena, sono sostanzialmente inaccessibili sotto il profilo economico a molte persone che devono avere a che fare con l'apparato punitivo. Un'altra domanda, appunto, sempre in questi giorni all'interno dell'inchiesta sulla morte di Mustapha Fannan è stata ipotizzata la responsabilità di una dottoressa del CPR di Ponte Galeria per aver autorizzato la reclusione di quest'uomo. In caso di decesso o suicidio di persone detenute, anche se potenzialmente o esplicitamente incompatibili con la detenzione, la responsabilità di chi ne ha stabilito la compatibilità viene in qualche modo mai sanzionata?
Quanto alla vicenda della persona deceduta dopo la sua collocazione, non so come altro definirla, al CPR di Ponte Galeria, uno dei posti peggiori che mi è capitato di visitare, non ho informazioni di dettaglio, dunque non riesco a esprimere il mio punto di vista, perché non ho un punto di vista in mancanza di queste informazioni, su eventuali responsabilità di chi avesse, tra virgolette, autorizzato la reclusione di questa povera persona. Posso dire invece in astratto che certamente vi sono ipotesi, come peraltro mi pare di capire sia accaduto in questo caso, di accusa, poi ovviamente tutta da dimostrare, rispetto a chi ha compiti di vigilanza / sorveglianza / valutazione della compatibilità di quelle condizioni in un luogo di privazione della libertà personale, quale è un CPR, non a caso luogo sul quale il compito del Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà Personale a tutto titolo opera, perché si tratta di persone private della libertà personale senza aver commesso reati. Sono numerose le ipotesi giurisprudenziali, i casi nei quali si profila un'ipotesi appunto di accusa a carico anche di agenti di polizia penitenziaria che vigilando magari di notte in sezione non si accorgono di agiti suicidiari o non prendono seriamente in considerazione, questo riguarda più i medici delle strutture penitenziarie, condizioni di salute, ma ferma la posizione di garanzia che si può individuare di volta in volta, non credo sia possibile ragionare in astratto dicendo che, per esempio spostandosi su altro versante, siccome lo psichiatra ha una posizione di garanzia, qualunque condotta del paziente auto-eteroaggressiva venga posta in essere, automaticamente lo psichiatra debba essere chiamato a risponderne. Le situazioni della vita sono più complesse di un sillogismo semplicistico e quindi certamente non è possibile formulare una considerazione secca su quanto è capitato.
Un'ultima domanda riguarda il concetto appunto di compatibilità. Al di là delle diagnosi di compatibilità, oltre al fatto che non mi pare esista nulla che possa stabilire la tollerabilità della condizione di cattura negli esseri senzienti, se non all'interno del sistema teorico delle soglie di tolleranza, il carcere è un contesto scientificamente studiato per indurre sofferenza e perdita di controllo sulla propria esistenza. Per questo possiamo osservare, oltre alla dimensione di discarica psichiatrica per economia nella gestione di determinati fenomeni, come sia palese un ricorso strutturale, quasi architettonico, agli psicofarmaci come strumento di induzione di sostenibilità della condizione detentiva, più che di supposta terapia. Cosa ne pensi? Ecco la risposta.
Infine, si può forse azzardare una riflessione su quello che Foucault definiva meccanica del potere, a proposito delle, diciamo, condizioni con le quali si vive in carcere e non solo in carcere, e dei meccanismi di controllo che vengono attivati per placare gli impulsi di, tra virgolette, sopravvivenza / resistenza e a volte / violenza che vengono agiti quando si resta soffocati da questo tipo di impulsi. La somministrazione massiccia di psicofarmaci è uno strumento di, appunto, controllo di tutto questo, che peraltro si sposa a una come dire, condizione detentiva della popolazione penitenziaria, sempre più impoverita da risorse intellettuali o culturali capaci di opporre una resistenza a questo paradigma infantilizzante che viene utilizzato in carcere per placare le tensioni. Quando avviene una saldatura di questo tipo, cioè quando il soggetto non viene responsabilizzato ma viene infantilizzato e viene tra virgolette trattato attraverso la somministrazione di farmaci piuttosto che ascoltato e accompagnato verso un percorso di responsabilizzazione, accade che diciamo il carcere conosce una sorta di quiete ovattata che però è pronta ad esplodere non appena la tensione risale, o perché il soggetto richiede nuovi farmaci anche quando da prescrizione non può averne, o quando li rifiuta, o quando è il farmaco stesso a indurre altre forme di malessere. Certo è che questo ricorso a una sorta di cura Ludovico 2.0 non può funzionare, perché non è così che si gestiscono i conflitti e non è così che si prepara il ritorno in società.